Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e ben ritrovati, un saluto da Antonio Sofi che vi parla da apogeonline.com. Iniziamo la segna stampa di oggi, martedì come al solito giornata grama per quanto riguarda le nostre segnalazioni o le segnalazioni dei temi a noi cari, ma ci salva in questo caso un rapporto in allegato al Sole 24 Ore sulla governance informatica in coincidenza con una fiera da pochi giorni conclusa a Milano, InfoSecurity, che ha fatto il punto sulle ultime novità in tema di sicurezza informatica. E in questo rapporto l'attenzione si concentra soprattutto sul software e il software e le aziende tra programmi illegali, pirateria e pericoli per la sicurezza. E per esempio l'apertura è di Vito Lops, che titola: il software diventa un asset, che punta l'indice sulla fatto che in 2 anni sono triplicati i sequestri di programmi illegali nelle imprese, che spesso i manager considerano il software un costo invece che un'opportunità. Una buona governance informatica non può prescindere da un'efficace gestione del software e anche da una protezione dei dati dalle minacce esterne. Vi sono quindi altri articoli che raccontano di come il software diventa strategico, e stiamo parlando di riflessioni anche di addetti al settore. E trovo una intervista di Lina Fatiguso a Giovanni Kessler, fresco di nomina come alto commissario per la lotta alla contraffazione e che è alle prese con la febbrile riorganizzazione del suo ufficio a partire dai compiti e dei mezzi che il governo gli ha attribuito. E nell'intervista Rita Fatiguso chiede a Kessler, ovviamente la pirateria informatica causa danni incalcolabili all'economia, ma che fare? Bisogna partire dal presupposto, risponde il commissario Kessler, che la pirateria del software ha caratteristiche a sé molto differenti dal resto del fenomeno contraffazione. Per quanto riguarda le strategie per affrontare concretamente il problema, il commissario spiega che non è tanto un problema di andare a individuare le centrali della contraffazione come in altri settori illeciti, quanto di incidere sulla domanda che crea la pirateria. Spesso l'illecito è frutto di attività fatta in casa. Ecco, direi che bisogna incidere su questo aspetto prima di considerare ogni altra cosa. Insomma, bisognerebbe che guardassimo in casa nostra cosa succede per poi intervenire. E Rina Fatiguso chiede: in che senso la pirateria va combattuta in casa? Dico che la lotta in questo campo va condotta incidendo sulla domanda di prodotti falsi, che è selezionata, non casuale. Per questo non è tanto una questione esterna di mercato quanto di coloro che spesso in tutta coscienza utilizzano software piratato. E continua ancora su questo campo, e anche la giornalista chiede quali azioni è ipotizzabile adottare su un terreno così scivoloso, visto che si parla di lotta alla pirateria di casa in casa, e il commissario parla di una presa di coscienza, pubblicizzare la questione, mettere l'accento sui rischi reali per la collettività, eccetera, eccetera. Segnalo di questo rapporto anche la paginata centrale, pagina 6 e 7, che è un po' in stile Nova ed è una bella infografica con un cavallo di Troia tutto robotico e intorno la definizione dei principali malware che passano attraverso internet, trucchi antichi per minacce moderne. Sull'argomento riflettono Paolo C. Conti, Mattia Monga, Stefano Zanero, che parlano di virus, file infector, cryptovirus, iWorm, Trojan Horse, phishing, eccetera, eccetera. Passiamo a tutt'altro, l'inserto Scienza del Corriere della Sera, che a pagina 33 pubblica una riflessione di Umberto Torelli che racconta di un problema classico del web e di tutto ciò che produce conoscenza e informazioni, ovvero come fare a recuperare e tenere memoria di queste informazioni. E Torelli racconta del problema innanzitutto di capire quanta informazione c'è sul web, e spiega Alex Vespignani, uno dei cervelli italiani in fuga dal nostro paese negli anni 90, ora professore di informatica nell'Indiana University. Nel 2005 abbiamo provato a calcolare tutti i documenti presenti sul web in formato digitale, ebbene il risultato è un numero superiore a 12 miliardi. Ora, a distanza di 2 anni, con l'avvento dei filmati di siti come YouTube, di portali di fotografie e musica, presumiamo che il numero sia già triplicato. Insomma, è davvero complicato, difficile, nessun ricercatore serio, aggiunge Vespignani, lo riuscirà più a calcolare con precisione quanto è l'ammontare dei documenti online. Il punto è però come fare a tenerne traccia e memoria, e ci sono due tipi di problemi: innanzitutto il fatto che le URL sono dimenticate oppure non più identificabili, e addirittura si stima che il 50% delle informazioni siano smarrite nella rete, per ora non raggiungibili, e anche lo spam che si produce continuamente e quotidianamente, che va a influenzare e a sporcare la quantità dei documenti presenti. Quindi Umberto Tolerli racconta di una iniziativa meritoria, più volte citata anche da Quinta di Copertina, ovvero il Wayback Machine dell'archive.org. È un gruppo di ricercatori dell'Internet Archive di San Francisco che ha allestito un sito che permette di andare alla ricerca dei documenti della notte dei tempi di Internet, e quindi anche di visualizzare pagine come erano 10 anni fa, 5 anni fa, e quindi tenere traccia dei cambiamenti del web. Proprio sullo stesso argomento di spalle a Giulio Gorello, chiosa raccontando che ogni società civile e anche la società digitale, appunto, ha bisogno di archeologi, dal momento che anche nell'epoca dell'informatica si sente la necessità di attingere al pozzo del passato, per quanto si tratti di un passato che è meno remoto delle piramidi egizie o dei resti dell'antica Roma. Però mentre nell'archeologia in senso classico gli strumenti di base erano pale e picconi, questa volta si tratta di numeri. È l'ennesima rivincita dell'aritmetica, dice Giulio Gorello, con buona pace tutti quei pensatori che sdegnosamente ritengono i numeri capaci solo di rendere arida la vita e inutili i ricordi. Chiudiamo con un primo reportage dalla prima giornata del 3GSM World Congress di Barcellona, che segnalavamo anche ieri, e lo trovo su Italia Oggi, un resoconto di Andrea Secchi che parla dei nuovi annunci delle varie aziende e racconta che le tendenze della telefonia mobile sembrano essere chiare. E infatti titola l'era YouTube anche per i cellulari, le prove da verificare per il web 2.0 mobile. La possibilità di vedere i video di YouTube e di inviarne di propri è stata annunciata la scorsa settimana come anteprima dal gruppo Vodafone, ma simili annunci sono stati fatti da operatori d'oltreoceano e perfino dal produttore Nokia. Insomma, pare che tutti stiano cercando di muoversi al fine di accogliere il web 2.0 anche sui cellulari. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata in cui sentire la necessità di attingere al pozzo del passato, e l'appuntamento è a domani.